Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi parliamo di diabete in occasione della giornata mondiale dedicata a questa patologia. La giornata mondiale del diabete è stata istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e siglata dall'ONU nel 2006 con una risoluzione che designava il 14 novembre come giornata delle Nazioni Unite per il diabete, in cui si richiede a tutti gli stati membri di promuovere una politica per la prevenzione. Quest'anno la giornata è dedicata all'educazione e prevenzione del diabete. E in Italia le iniziative sono previste domani e domenica, quando in oltre 400 piazze italiane verranno organizzati dei presidi diabetologici con medici, infermieri e volontari. Lo scopo è promuovere la conoscenza e la prevenzione di questa malattia che colpisce circa 3 milioni di italiani e poi effettuare screening per la rilevazione della glicemia. Del diabete e delle conseguenze che può causare ne parliamo con il professor Salvatore Caputo del Servizio di Diabetologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Caputo, benvenuto.
Benvenuto, la ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori.
Intanto, professore, i dati in apertura sono giusti?
Sì, sono corretti. Bisogna però aggiungere che di fronte a questi 3 milioni c'è una massa nascosta che possiamo così stimare in un milione e mezzo di persone oggi in Italia che ha il diabete e non sa di averlo.
Ecco,
quindi
forse
i numeri reali sono superiori.
Forse è per questo che si fanno queste giornate, appunto per la conoscenza. Cosa ne pensa lei delle giornate mondiali, giornate nazionali dedicate a delle patologie? Servono?
Sono positive, anche perché sotto il concetto di prevenzione e educazione di cui si parla quest'anno, abbiamo tre potenziali cittadini interessati. Non soltanto chi ha il diabete e non sa di averlo, che può così con uno screening della glicemia occasionale in una delle 400 piazze scoprire di essere affetto da diabete, ma nella valutazione che faranno questi medici e questi infermieri volontari sabato e domenica si possono anche identificare le persone che sono ad alto rischio per sviluppare diabete. E poi c'è un terzo obiettivo: chi ha già il diabete ed è ad alto rischio per sviluppare le complicanze del diabete. Quindi un'opera di prevenzione a largo raggio fra chi non ha ancora la malattia, chi l'ha e non sa di averla e chi l'ha già ed è a rischio per sviluppare dei problemi significativi.
Allora, a questo punto ci può spiegare cos'è il diabete e quanti tipi ne esistono?
Noi ne abbiamo almeno due, anche se in realtà esistono delle forme particolari meno diffuse. Ci riferiamo con dei numeri, diabete tipo 1 e diabete tipo 2. Il diabete tipo 2 è circa il 90-95% di tutte le forme. È quella forma in cui produciamo ancora l'insulina, ma l'insulina non funziona bene. Al contrario, il 5% legato al cosiddetto diabete tipo 1 è una forma nel quale vengono distrutte le cellule che producono l'insulina per un'aggressione da parte del sistema immunitario dell'organismo. Certe differenze che si facevano un tempo fra le due forme, come conseguenza del fatto che la prevalenza della malattia aumenta, tendono a sfumare. Un tempo si diceva che il tipo primo viene soltanto nei giovani, il tipo 2 soltanto nelle persone adulte o anziane, e purtroppo le due forme invece stanno invadendo l'una il campo dell'altra, e questo è particolarmente grave e importante per la comparsa di forme di diabete di tipo 2 in età pediatrica, un fenomeno che 10-20 anni fa era assolutamente sconosciuto. Sta colpendo per primi gli Stati Uniti e questo è dovuto all'alta prevalenza dell'obesità infantile. Purtroppo l'Italia è il secondo paese al mondo per la prevalenza dell'obesità infantile, con un gradiente che va da nord verso sud. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ci sono più bambini obesi nel sud, e il triste primato nel sud è della Campania, che ha più bambini obesi che in tutto il resto d'Italia. Quindi immaginare nei prossimi 10 anni, 20 anni, un'esplosione di questa forma di diabete nella seconda decade della vita, purtroppo è plausibile. E quindi non c'è prevenzione senza educazione. L'educazione deve partire nell'età scolare. Ci sono degli atteggiamenti che ci fanno capire come il rapporto dei bambini col cibo è un rapporto patologico. Io cito sempre in queste occasioni il fatto che le mense scolastiche ricevano spesso e volentieri proteste da parte dei genitori sul fatto che ai bambini non viene garantito il bis o addirittura il tris. Se questo è il nostro atteggiamento nei confronti del cibo, quel bambino poi quando crescerà difficilmente potrà cambiare le sue abitudini, molto difficilmente.
Professor Caputo, come si riconosce il diabete? Quali sono i sintomi? Possiamo riconoscerli da soli?
Purtroppo c'è una lunga fase asintomatica, particolarmente nel diabete di tipo 2, che precede la comparsa dei sintomi. È per questo che il diabete è una malattia subdola. Quando compaiono dei sintomi vuol dire che la malattia sta già abbastanza avanti. Quali sono i sintomi di comparsa di un diabete di tipo 2? Una perdita di peso strana, inspiegabile, la sete, la necessità di alzarsi di notte per andare in bagno, per urinare in continuazione, e nelle donne, attenzione, un prurito vaginale di strana comprensione può essere il primo segno dell'iperglicemia, ma la stragrande maggioranza delle persone affette da diabete non ha assolutamente sintomi, quindi è solo con il controllo della glicemia che si può fare la diagnosi.
C'è anche stanchezza, affaticamento?
Ma bisogna stare veramente con la glicemia molto molto alta e per un certo periodo di tempo per arrivare a sintomi di questo tipo. Quindi purtroppo una sensazione di benessere non esclude la diagnosi di diabete.
Ma quindi, professore, ci accorgiamo di avere il diabete o comunque la glicemia alta quando già è troppo tardi?
Se non facciamo il controllo prima, chi deve fare il controllo prima? Questi soggetti ad alto rischio di cui ho parlato in precedenza. Chi sono i soggetti ad alto rischio per diabete di tipo 2? La cosa più importante purtroppo è la famiglia che non ci siamo scelti. Avere un parente di primo grado, quindi un fratello, una sorella o uno dei due genitori con diabete di tipo 2 è l'indicazione più importante ad un controllo annuale della glicemia a digiuno.
Quindi c'è una familiarità?
Sì, la familiarità è indubbiamente la cosa più importante. Noti bene, la familiarità non è certezza di sviluppare il diabete, però è il fattore di rischio sicuramente più importante. Dopo i 45 anni dobbiamo controllare, se abbiamo uno di questi parenti di primo grado affetto da diabete di tipo 2, dobbiamo controllare la glicemia a digiuno una volta l'anno. Quali sono gli altri fattori di rischio? Lo stile di vita. E si noti bene, non è soltanto il tipo di alimentazione, ci focalizziamo soprattutto sull'alimentazione ed è giusto, ma in realtà il nostro stile di vita, se facciamo un confronto non con i nostri genitori, ma soprattutto con i nostri nonni, è cambiato in modo drammatico per l'entità di attività fisica. Noi ci spostiamo, ci muoviamo, consumiamo energia nel corso della giornata per i nostri movimenti in una quantità assolutamente infima, bassissima rispetto a quello che era il comportamento del nostro nonno. E fatalmente nel momento in cui si spende di meno si deve assumere di meno. Una terza componente dello stile di vita che non deve essere dimenticata è lo stress. Una vita molto stressante rende più rapido lo sviluppo di questa resistenza all'azione dell'insulina.
Professore, torniamo alle indagini diagnostiche, quindi esami del sangue per verificare se siamo diabetici. C'è un preciso valore di glicemia da non superare oppure dipende da individuo?
È il 126 di glicemia a digiuno.
Per uomini, donne, per età?
Non c'è nessuna differenza. Per fortuna negli ultimi anni, proprio per rendere l'approccio quanto più semplice possibile, si è eliminata qualsiasi differenza fra i sessi e soprattutto differenze in base all'età. che però chi ha una certa età come medico purtroppo continua a portarsi appresso nel suo approccio ai pazienti. Avere 80 anni o avere 40 anni per la diagnosi di diabete in realtà non comporta nessuna differenza. Vorrei però stressare il fatto che fra diabete e normalità c'è una situazione intermedia. Quindi non esiste soltanto il bianco e il nero, sopra 126 si parla di diabete, ma una glicemia a digiuno normale è una glicemia sotto 100, fra 100 e 126 si è in una situazione intermedia che non è assolutamente ancora diabete, ma che impone una modifica dello stile di vita, assolutamente non farmaci in questa fase, ma sicuramente una modifica dello stile di vita, anche perché si è visto che in questa fase fra il 100 e il 126 la modifica dello stile di vita è molto più efficace dell'assunzione di farmaci per prevenire la successiva comparsa di diabete.
Quindi fra 100 e 126 si può correre ai ripari?
Sì, assolutamente sì, e quando si parla di modifica dello stile di vita non stiamo parlando di andare a correre la maratona a New York, assolutamente sembrerà incredibile, ma già assicurarsi 30 minuti di passeggiata allegra ogni giorno della settimana riduce drasticamente l'incidenza di diabete. Detta così può sembrare una cosa non credibile, in realtà quanti di noi non camminano neanche 30 minuti al giorno? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare.
C'è la fila, professore.
Appunto, c'è la fila.
Senta, c'è il valore della glicemia e poi c'è la curva glicemica. Che tipo di esame è?
Ecco, curva glicemica dobbiamo distinguere, sono due concetti diversi. Una cosa è la curva da carico. Quindi a digiuno al mattino assumo dello zucchero e dopo 2 ore controllo la glicemia. Questo è un test diagnostico e deve essere riservato proprio a quelle persone che stanno fra 100 e 126, quelle che stanno sospese a metà strada fra normalità e diabete. Poi c'è il profilo glicemico, che invece è il controllo della glicemia in diverse ore della giornata nella vita di tutti i giorni. Questo è un test che non serve a diagnosticare il diabete, ma serve a vedere come va il diabete, come va la glicemia in una persona che ha già la diagnosi. E tutto sommato questa seconda forma di test è ormai obsoleta in un laboratorio, è ormai superata, perché con gli apparecchi a disposizione per l'autocontrollo della glicemia può essere effettuata a domicilio e nella reale vita di tutti i giorni, con i pasti normali, eccetera, senza sconvolgere la vita di una persona.
Professore, prima di parlare di cure e terapie, un ascoltatore ci ha scritto che dopo aver subito un intervento chirurgico i valori della glicemia erano alti e gli è stato detto che poi con il tempo si sarebbero normalizzati. C'è un riscontro? Significa che è possibile che dopo un'operazione ci siano dei valori che cambiano anche se solo provvisoriamente?
Bisognerebbe sapere qual è il tipo di operazione. Dietro un intervento chirurgico ci possono essere
bypass.
E allora allora guardi, il bypass, quando noi facciamo un bypass, veniamo portati a 22 gradi. E ora lei capisce che essere portati a 22 gradi non è una situazione molto fisiologica, perché la nostra temperatura normalmente è di 37 gradi. Durante l'intervento in circolazione extracorporea, il nostro pancreas, l'organo che produce l'insulina, è sottoposto ad uno stress e da un lavoro importante. È il tipo di stress chirurgico più grosso per il pancreas che si possa immaginare. Quindi è possibile che dopo un intervento in circolazione extracorporea, un bypass, la glicemia peggiori. Però, se posso dare un consiglio all'ascoltatore, mi farei comunque valutare, perché magari un trattamento di qualsiasi forma farmacologico di breve durata potrebbe aiutarlo a superare questo momento.
Professore,
sottolineo di breve durata, non deve essere qualche cosa che poi prosegue in modo indefinito.
Ma potrebbe poi andare via naturalmente, anche senza medicinali?
Dipende dall'entità di glicemia che ha raggiunto. Se è arrivato, a un valore di 180-160 e comunque fa il suo intervento sullo stile di vita, senza medicinali può farcela. Se è arrivato a 300 di glicemia è un altro discorso.
Professore, a questo punto parliamo delle terapie per il diabete di tipo 1 e di tipo 2.
Dunque, Per il diabete di tipo 1, insulina. La cellula che produce l'insulina è stata distrutta, anche se per fortuna la malattia sta cambiando. Noi vediamo sempre di più nel corso degli ultimi anni delle forme più leggere, delle forme in cui la distruzione di queste cellule non è completa.
C'è un motivo?
Il diabete di tipo 1 è una malattia molto strana. Quando ho cominciato a fare io il diabetologo, il picco, quindi ahimè stiamo parlando di una trentina d'anni fa, il picco di incidenza del diabete di tipo 1 era fra i 10 e i 20 anni, quindi tipicamente colpiva ragazzi al momento della pubertà, in una fase psicologica anche molto molto delicata. Sotto i nostri occhi questo picco di comparsa della malattia si è diviso in due componenti, una ahimè fra 0 e 10 anni di età. E questa forma è purtroppo molto molto aggressiva, cioè una grossa distruzione delle beta cellule. In contemporanea però vediamo anche sempre di più insorgenza fra i 30 e i 40 anni e in questa fascia d'età c'è un comportamento, come le dicevo, più benigno, fra virgolette. Sono persone che richiedono sì l'insulina, ma un dosaggio molto basso, non necessariamente molte iniezioni al giorno e hanno un andamento, le ripeto, un impatto sullo stile di vita che è meno manifesto. Lei mi chiede perché. C'è una componente, anche se c'è una predisposizione genetica a sviluppare questa forma di diabete, c'è anche una componente ambientale e ahimè questa componente ambientale purtroppo non la conosciamo ancora con precisione. Una delle componenti su cui attualmente si sta investigando e la risposta dovremmo averla nei prossimi 3-4 anni, perché sono in corso 4 studi sull'argomento, è il valore negativo di un contatto precoce con latte vaccino nel corso della vita. Quindi non è l'allattamento materno che protegge, è il contatto con un tipo di latte differente che ha un impatto negativo sul sistema immunitario. C'è, le ripeto, questa grossa ricerca in corso e potrebbe dirci che l'allattamento materno è la prima risorsa a nostra disposizione per ridurre l'incidenza del diabete di tipo 1.
Questo per quanto riguarda il diabete di tipo 1, le terapie, ma per il tipo 2?
Per il tipo 2, oltre all'insulina, noi in questi anni stiamo assistendo ad un'esplosione che riguarda non solo i nuovi farmaci che stanno arrivando in commercio, ma anche farmaci scoperti negli anni 50 che stanno rivivendo una seconda giovinezza, diciamo così. C'è questo grosso armamentario di farmaci che agiscono o su quella resistenza all'insulina di cui abbiamo parlato prima, oppure andando a stimolare la produzione di nuova insulina da parte dell'organismo. Questa scelta deve essere individualizzata a seconda della persona con diabete che abbiamo di fronte. Il problema di quasi tutte le terapie attualmente disponibili per il diabete è che fanno aumentare peso e quindi creano un circolo vizioso che invece deve essere spezzato. È per questo motivo che nella scaletta ideale di approccio con i farmaci bisogna privilegiare all'inizio quelli che invece, i pochi, che fanno perdere peso.
Professore, cos'è il piede diabetico?
È una delle tre complicanze fondamentali del diabete. Non per fare terrorismo, ma purtroppo l'amputazione di un arto inferiore per diabete è la prima causa di amputazioni non traumatiche, non legate ad incidenti.
Questo perché?
Perché il piede soffre? Il piede soffre per due motivi essenzialmente. Nel diabete noi abbiamo un danno dei nervi e per un banale fatto meccanico i nervi che arrivano all'arto inferiore sono più lunghi dei nervi che arrivano al braccio. Per il fatto di essere più lunghi si danneggiano prima e più facilmente. Quali sono i segni e i sintomi della neuropatia diabetica all'arto inferiore? Sono uno strano misto di perdita e di acquisto di sensazioni negative. Per la perdita si perde la sensibilità, quindi non si riconosce più la differenza fra freddo e caldo e si perde proprio la sensibilità tattile. In contemporanea però questi nervi acquisiscono in casi più gravi la capacità di dare dei messaggi che normalmente non sono presenti e quindi la comparsa o di un banale formicolio che tutto sommato può essere sopportato o nei casi più gravi di veri e propri sintomi da dolore. La conseguenza pratica sul piede della perdita della sensibilità è che noi non ce ne rendiamo conto, ma quando camminiamo poggiamo il nostro piede nel miglior modo possibile, grazie a un gioco fantastico dei nostri nervi che regolano l'appoggio del piede. Nel momento in cui questi nervi sono danneggiati, noi camminiamo male e questo porta alla formazione di lesioni, di ulcere che possono infettarsi e creare dei problemi. Il secondo grosso problema all'arto inferiore è la possibilità che il diabete crei con un meccanismo tutto sommato simile a quello della cosiddetta arteriosclerosi, crei delle lesioni occlusive a carico dei vasi che vanno alla nostra gamba. Ci sono delle differenze in questa aterosclerosi del diabete rispetto all'aterosclerosi classica, quella che può avvenire in un fumatore, ecco, non diabetico, tanto per intenderci. Queste differenze sono essenzialmente che in un fumatore le lesioni vengono sopra il ginocchio, mentre invece nel diabetico tendono a colpire i vasi che stanno sotto al ginocchio e quindi sono più difficili da trattare, perché ovviamente più il vaso diventa piccolo spostandosi verso il piede, più sarà difficile riaprirlo. Poi tendono a venire in persone più giovani, se diabetiche, e soprattutto, e questo è un concetto più generale, il diabete crea una brutta par condicio. Le donne sono protette in confronto agli uomini per l'aterosclerosi. Purtroppo in presenza di diabete questa protezione scompare e quindi l'incidenza di questi problemi fra uomini e donne è praticamente la stessa.
Lei ha detto sono tre le principali conseguenze del diabete.
Il diabete è oggi la prima causa di dialisi, particolarmente in Italia, quindi l'insufficienza renale cronica legata al diabete ha ormai superato le altre cause di indicazione alla dialisi, come potevano essere, una ipertensione arteriosa maltrattata, e poi purtroppo è la prima causa di perdita della vista, di cecità in età non pediatrica, quindi nella popolazione adulta, nella popolazione che lavora, piede, rene e occhio sono i tre grandi bersagli della malattia. Ce n'è da aggiungere un quarto, però in quel caso il diabete purtroppo fa parte di una sorta di associazione a delinquere in cui c'è anche il colesterolo, il fumo, la pressione arteriosa elevata, che è il problema dell'infarto del miocardio. Diciamo che grosso modo il diabete raddoppia il rischio di infarto rispetto alle persone che non hanno il diabete, questo sia per le donne che per gli uomini.
Professor Caputo, siamo in conclusione. Le volevo chiedere, non è simpatico quando si tratta di malattie parlare di denaro, ma quanto costa? Che impatto sociale ha questa patologia?
Non è simpatico, ma purtroppo nel caso del diabete bisogna parlarne, perché in tutto il mondo occidentale il diabete è la malattia che da sola si pone al primo posto come percentuale di spesa della spesa sanitaria di un paese. In Italia stiamo intorno al 7%, ma negli Stati Uniti lei arriva a circa l'11-12%, quindi stiamo parlando di cifre assolutamente spaventose. Il dato del 7% è abbastanza omogeneo nei paesi europei, quindi noi dobbiamo più rifarci a paesi come la Francia o la Germania, piuttosto che vedere gli Stati Uniti che hanno tutto un sistema sanitario completamente diverso. Attenzione però, questa spesa sanitaria aumentata non è distribuita nella popolazione diabetica nello stesso modo. Un diabetico che non abbia ancora complicanze non costa di più, scusi il termine, rispetto a un altro utente del sistema sanitario nazionale che non ha il diabete. E quando compaiono le complicanze che la spesa esplode. E noti bene, non esplode soltanto, in realtà la spesa legata ai farmaci del diabete è poca cosa. Ciò che fa esplodere la spesa è tutto il ricorso alla specialistica, abbiamo detto prima, il nefrologo e tutti i problemi del nefrologo per il rene, il chirurgo, il neurologo o lo stesso o il podologo per i problemi del piede, l'oculista per il problema degli occhi e poi ovviamente le spese legate al ricovero. Quindi curare bene il diabete, ridurre la comparsa delle complicanze, se può essere una spesa iniziale maggiore, perché comporta necessariamente una spesa iniziale maggiore, è comunque un investimento economico per il futuro, perché se abbiamo meno pazienti con complicanze, noi spenderemo in futuro di meno.
Professore, concludiamo, pochi secondi ancora, ripetendo alcune regole da seguire a livello preventivo: alimentazione, attività fisica, controllo annuale.
Controllo annuale, e se tutti già facessero questo sarebbe veramente tanto tanto importante, e soprattutto se veniamo colti in quella zona intermedia fra 100 e 126, assolutamente non farmaci, ma modifica dello stile di vita.
Professor Caputo, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato.
E salve a tutti gli ascoltatori, grazie.
A presto. Era il professor Salvatore Caputo del Servizio di Diabetologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E siamo arrivati al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.